Cari amiche, cari amici, eccoci qui pronti per iniziare ancora il nostro piccolo viaggio in volersi bene. Siamo arrivati alla 364esima puntata di questo domenica 15 maggio. Riprendiamo il nostro cammino dopo qualche interruzione dovuta ai numerosi impegni. Vediamo se adesso riesco ad essere più presente e sinceramente poi mi manca la possibilità di non essere qui con voi in questa spiaggia, come voi ben sapete, dove si può camminare a piedi nudi. Siamo qui per condividere ancora una volta il nostro desiderio di crescita personale. E anche in questa puntata vorrei offrirvi dei nuovi spunti di riflessione, di crescita, proprio per cercare di affrontare al meglio il nostro cammino e per possibilmente trovare ancora di più la nostra serenità interiore. Vorrei dunque in questa puntata focalizzarmi su alcuni aspetti che riguardano la personalità dell'essere umano. Innanzitutto ci sono diverse concezioni sulla realtà dell'essere umano. C'è chi dice che nasciamo praticamente già programmati, già condizionati, e per cui che subiamo quello che viene chiamato il determinismo biologico. In effetti tutti possediamo un DNA, possediamo una struttura ben precisa dal punto di vista genetico con tutto quello che ne consegue. Abbiamo anche un determinismo educativo, perché certamente viviamo all'interno di una famiglia, stabiliamo delle relazioni con una madre, un padre, se ci sono fratelli, sorelle, magari qualcuno è cresciuto con delle zie, delle nonne, dei nonni in casa. E poi viviamo anche all'interno di un determinismo sociale. Non saremo sicuramente noi quelli che stabiliamo quali sono le mode del momento, le culture, i valori, i riferimenti, o come mi sembra di poter dire in questa fase storica della nostra esistenza, con un'assenza di valori, una forte confusione valoriale. Tutto questo, per cui questa visione fa riferimento al fatto che i margini che noi abbiamo di movimento sono abbastanza, come dire, limitati. Ma in realtà c'è chi afferma che, pur riconoscendo la presenza di queste realtà che non sono in qualche modo non riconoscibili, c'è la possibilità che noi abbiamo di avere una percezione positiva dell'essere umano come qualcuno che fondamentalmente possiede dentro di sé tutte quelle cosiddette aspirazioni autorealizzative. E qual è l'aspirazione più arcaica in ogni essere umano? È l'aspirazione a esistere. E di conseguenza proteggere la propria esistenza da quello che la minaccia. Dunque, l'aspirazione più profonda insita in ogni essere umano non è distruggere, non è essere violenti, non è fare del male a qualcun altro, non è diventare persone sadiche, persone calunniose, persone invidiose, persone egoiste, narcisiste, egocentriche, con empatia zero. No, il nostro compito è quello proprio di manifestare tutta la pienezza del nostro essere. Affermare dunque la positività che c'è nell'essere umano è una base su cui si costruisce il progetto felicità ed è la base su cui poi si costruisce, se vogliamo, tutta la visione psicoanalitica della psicologia e di molte visioni che affermano appunto che noi non nasciamo né buoni né cattivi, ma che nasciamo animati da una potente aspirazione ad esistere. Cioè, anche l'idea, voglio dire, che si nasce buoni è un po' un'idea fasulla, perché la bontà la si acquisisce, la bontà la si coltiva, la si insegna, la si trasmette. È un qualche cosa che dobbiamo in qualche modo far crescere nelle persone, nei bambini. Ma che ognuno di noi possieda dentro di sé questa aspirazione ad esistere, se ci riflettiamo, cari amiche, cari amici di questa piccola radio del cuore grande che è Radio Evolution, è esattamente dentro di noi. Dunque, ognuno di noi ha fondamentalmente questa aspirazione. E questa aspirazione è una positività all'essere la persona che siamo, al divenire la persona che siamo, al manifestare in tutta la nostra pienezza ciò che caratterizza il senso della nostra identità più profonda. È molto però evidente che cosa? Che tutta questa aspirazione ad esistere, questa fame che noi abbiamo, come gli uccellini piccoli che aprono il becco per ricevere il cibo dalla mamma, e lo fanno in modo del tutto istintuale perché hanno dentro di sé l'istinto alla vita, per cui di affermare la propria vita. Certo, gli animali non hanno la coscienza dell'essere umano, però anche loro c'è questa aspirazione che va verso la vita, cioè gli animali non nascono con l'istinto suicida, con l'istinto autolesionista, con l'istinto di farsi del male, ma vanno naturalmente, come le piante, verso il sole, cioè verso la luce, verso per cui ciò che permette di manifestare il progetto vita che è dentro di loro. Il punto è che tutto questo fondo positivo latente della personalità umana potrà rivelarsi, cari amiche e cari amici, se l'ambiente circostante troverà gli elementi necessari al suo sviluppo. Ed ecco che qui, come vedete, ci incrociamo col determinismo educativo di cui parlavo poc'anzi. Per cui cosa sono? Direi le tre parole chiave. Ne diciamo tre. Tre parole chiave sono sicurezza, riconoscimento e amore. Ve le ripeto. Sicurezza, riconoscimento e amore. Sono queste le tre parole fondamentali affinché la nostra aspirazione ad esistere possa realizzarsi. Perché noi diventiamo la persona che possiamo diventare solo se troviamo un ambiente favorevole. Ed è per quello che io mi impegno tanto nell'educazione e mi impegno tanto e accetto sempre, anche se a volte un po' faticoso, uscire la sera a fare quelle conferenze con i genitori per dire ai genitori quanto è importante la loro presenza e dove è possibile agli insegnanti, perché c'è un periodo della vita in cui si sta più con gli insegnanti che con i genitori, e dunque quanto è importante creare appunto questo ambiente favorevole. Quando allora vi è questo ambiente, un essere umano potrà sviluppare positivamente il suo potenziale e dunque potrà esercitare la libertà di cui è dotato per porre in atto questo progetto realizzativo. Se dunque l'uomo trova un ambiente nefasto o rifiuta di mettere in atto le sue potenzialità, e purtroppo ci sono persone che rifiutano, sapete, di mettere in atto le loro potenzialità creative. Le hanno, vengono loro presentate, ma si rifiutano, si ostinano ad usare la loro libertà in termini autodistruttivi o in termini autolimitativi. So che potrà sembrare strana questa mia affermazione, ma sono convinto che per le persone che ascoltano questa piccola radio del cuore grande avrete compreso di che cosa sto parlando e avrete probabilmente delle persone che vi hanno dato l'esempio di quello che vi sto dicendo. Questa energia, dunque, che è presente dentro di noi, rischia di essere deviata verso comportamenti difensivi, distruttivi o autodistruttivi. Eccolo qui il punto. L'essere umano è dotato di kilowatt. Questi kilowatt o gli permetteranno di realizzarsi pienamente nella fedeltà a se stessa, a se stesso, o altrimenti diventeranno un'energia distruttiva o autodistruttiva, e per cui l'autolesionismo, o difensiva. Non permetterò mai a nessuno, di entrare in contatto con la mia zona intima. Creerò cioè quella situazione dove non ne voglio sapere neanche un po' di chi sei, di cosa vuoi, eccetera, eccetera. Ecco che allora, quando noi vediamo un essere umano che ha una disarmonia di comportamento, quando vediamo che un essere umano ha una reazione sproporzionata e ripetitiva rispetto a un determinato evento, cioè che continua a ripetere lo stesso identico schema comportamentale, significa che sono sintomi di traumi, di ferite, che generalmente risalgono all'infanzia o potrebbero derivare da funzionamenti disordinati acquisiti. Detto in altri termini, è molto importante quello che vi sto per dire in questa breve puntata di Volersi Bene. Cioè, se noi imputiamo la reazione sproporzionata e ripetitiva alla personalità, stiamo commettendo un grave errore di valutazione. Perché una persona non nasce disfunzionale, non nasce con un comportamento difensivo, distruttivo o autodistruttivo. Questi comportamenti dunque non sono da imputare alla natura profonda dell'essere umano. La natura profonda dell'essere umano non è dotata di malvagità, non è dotata di crudeltà, non è dotata di autolesionismo. La natura profonda dell'essere umano, ripeto questo concetto fondamentale, è propensa all'aspirazione ad esistere, cioè ad affermare pienamente se stessa. Nell'anamnesi dei criminali, per esempio, cosa si rileva puntualmente? Gravi traumi nel loro passato, che spiegano in modo evidente i profondi disordini successivi. Perché un criminale ha sempre alle spalle una storia di traumi, di abbandoni, di violenze, di abusi, di traumi vari? Perché? Perché queste persone riversano poi nella loro condotta delinquenziale tutto quel marcio, tutta quella putretudine che si è accumulata nel tempo dell'infanzia e dell'adolescenza? Perché non hanno trovato delle persone che hanno raccolto questa loro ferita e l'hanno aiutata a trasformarla in guarigione, per cui in un processo di elaborazione e di trasformazione. E aggiungo, anche avessero trovato una persona e loro decidono di rimanere lì, decidono di seguire il loro istinto distruttivo o autodistruttivo, davanti alla libertà dell'essere umano noi possiamo fare una proposta e aspettare una risposta, ma non possiamo indurre la risposta. Chi fa il mio lavoro a volte deve davvero fare i conti con tanta amarezza e deve ingoiare di rospi molto amari, perché deve assistere a delle situazioni in cui, nonostante tutti gli sforzi e nonostante tutto l'impegno, c'è dall'altra parte una risposta di chiusura e una risposta di non crescita, di non voler crescere. È un dato di fatto. Ma d'altronde, se lo stesso buon Dio continua a proporci un progetto di salvezza e ogni giorno gli esseri umani, una parte degli esseri umani lo rifiutano, cosa dovremmo fare noi che non siamo Dio, ma siamo dei co-creatori del progetto di salvezza che Dio ha per tutti gli uomini e le donne di buona volontà? E vedete che quella parola buona volontà qui assume un particolare significato? Vedete quanto è importante la parola buona volontà qui? Eh sì, se non c'è questa volontà di bene, se non c'è questa intenzione di volersi bene, se non c'è questa intenzione di darsi il permesso di essere felici, se non c'è tutto questo, come si farà ad andare avanti? Come si farà a progredire? Come si farà a portare una persona traumatizzata a rimettere in ordine nei suoi funzionamenti? Perché sapete, quando una persona prende i mezzi per guarire da quello che l'ha traumatizzata e incomincia a fare ordine dentro di sé, quante volte mi avete sentito, per chi segue da qualche tempo la trasmissione Volersi Bene, questa mia frase che bisogna imparare a mettere ordine nel proprio disordine. Per forza io ci ho messo almeno 4 anni e ancora oggi mi tocca mettere in ordine pezzi sparsi del mio passato che non sono ancora stati completamente guariti, per cui figuriamoci, no? Però quando tu fai questo grande lavoro, il fondo positivo a poco riappare. Ed è bello vedere che i comportamenti della persona in modo naturale si correggono. Si libera dunque un'armonia di fondo e tu vedi proprio che questa persona incomincia ad essere feconda. Infatti tu vedi che queste persone incominciano proprio ad arricchire l'ambiente in cui si trovano, cioè incominciano a donare tutto quello che hanno trasformato in ricchezza umana. Perché la vera ricchezza che noi abbiamo è la ricchezza delle relazioni umane. Ed è l'unica cosa che in realtà conta poi veramente nella vita. Questa è la cosa che conta di più nel percorso esistenziale. Ciò che conta di più sono le relazioni umane. Poi ci sono le cose, poi c'è il lavoro, poi a parte che il lavoro è fatto di relazioni umane. Ma voglio dire, è tutto lì. L'essere umano che non riesce a donarsi a un altro essere umano, che non sperimenta l'intimità psicoaffettiva con un altro essere umano, che non ha la gioia di stare a condividere dei progetti di solidarietà umana, è un essere umano monco, è letteralmente privo di ciò che lo può rendere intimamente più appagato, perché la comunione, l'essere cioè in comune unione, è ciò che dà all'essere umano il senso pieno della sua stessa umanità. Noi diventiamo umani quando siamo insieme ad altri esseri umani, quando ci uniamo con degli esseri umani, quando condividiamo la nostra natura, i nostri bisogni e le nostre fragilità. Insomma, Bill Wilson, quando ha creato l'associazione Alcolisti Anonimi, ha fatto una cosa importantissima. Lui aveva compreso che da soli le persone non si salvano, nessuno si salva da solo qua, cioè c'è chi ancora è convinto di salvarsi da solo, come se io potessi fare tutto esclusivamente con la mia forza di volontà. Vedete come la volontà può assumere diversi significati? Perché prima dicevamo la volontà di non farsi aiutare. Qui invece la volontà di far tutto da soli, vedete, è un uso sbagliato di questa libertà che Dio ci ha dato, perché noi siamo nati con questa libertà. E dunque chi decide di fare un percorso di mutuo aiuto, i famosi gruppi di mutuo aiuto, l'Associazione Alcolisti Anonimi di Bill Wilson, fantastica questa associazione qui, che ha aiutato milioni di persone ormai in tutto il mondo ad uscire dalla dipendenza dell'alcol, e poi questa idea di Bill Wilson si è estesa anche ad altre comunità e per cui si è estesa anche ad altre finalità. E perché? Perché esattamente nella misura in cui ci mettiamo in relazione con degli esseri umani a livello profondo e autentico, che incominciamo a guarire e incominciamo a star bene. Se d'altronde il negativo fosse il costitutivo della persona, cioè se noi nascessimo con del marcio dentro, se noi nascessimo davvero con della cattiveria dentro, come potremmo mai affrancarcene? Resteremmo condannati a vedere durare per tutta la vita i cattivi funzionamenti della nostra personalità e le loro conseguenze. Eppure, quante persone si liberano dalla dipendenza della droga, del fumo, dell'alcol, dai disturbi alimentari? Quante persone recuperano una salute mentale dopo che sono cadute nei disturbi psicotici gravi? Gravi! Quante persone afflitte dalle nevrosi ossessive e compulsive sono riuscite a venirne fuori? Cioè, noi abbiamo una letteratura piena di esempi, stracolma di esempi di positività. Perché? Ma perché l'essere umano è stato progettato non per essere disfunzionale, ma per essere una persona positiva, per essere una persona che si dona agli altri e che cresce in continuazione, no? E per cui l'affermazione della positività non vuol dire ottimismo ad oltranza, non vuol dire euforia, non vuol dire una visione magica dell'esistenza, ma neanche un po'. Perché per arrivare a questo, cari amiche e cari amici di questa piccola radio del cuore grande, ci dobbiamo anche impegnare, sapete? Ci dobbiamo veramente impegnare, ma veramente impegnare. E a volte questo impegno fa venire anche le famose goccioline di sudore dell'anima, del cuore, della mente e anche del corpo. se devi andare in palestra per perdere quei chili di troppo che ti sei beccato negli anni. E dunque, da questo punto di vista, dobbiamo renderci conto che nonostante l'umanità è fatta di atrocità, è fatta di guerre, guardiamo cosa sta succedendo, di abomini, di ingiustizie, insomma, nonostante ci sia la tragicità, perché la tragicità fa parte della vita, basterebbe pensare alla grande cultura delle tragedie greche, no? Basterebbe pensare al nostro Shakespeare, che fine ha fatto fare a Romeo e Giulietta. Per cui voglio dire, la tragicità fa parte della vita, ma dobbiamo avere fede, proprio fede nella nostra capacità di evolvere e di trovare soluzioni ai problemi che incontriamo, cioè una fede laica nel processo di umanizzazione delle nostre esistenze e, per chi naturalmente crede, anche una fede religiosa. Ma dobbiamo veramente avere questa granitica fede nella positività dell'essere umano, perché altrimenti non andiamo mai. Dunque, se non abbiamo ricevuto sicurezza, significa che siamo condannati per tutta la vita a uno stato di perenne ansia, di perenne incertezza, di perenne insicurezza? Punto di domanda? Certamente no. E se non siamo mai stati amati, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, come delle cagnoline e dei cagnolini affamati d'amore, andare da qualcuno che ci dia quelle briciole d'affetto, che ci dia quel minimo di attenzione affettiva che ci fa star meglio? Punto di domanda? Ma certamente no. E se non abbiamo ricevuto il giusto riconoscimento? E se nessuno ci ha detto com'è bello che tu sia tu? Com'è bello che tu sia tu, sentite che bella questa frase. Com'è bello che tu, Pietro, sia Pietro, che tu, Giovanni, sia Giovanni, che tu, Luca, sia Luca, che tu, Maria, sia Maria, che tu, Elisabetta, sia Elisabetta, che tu, Monica, sia Monica. Cioè, quanto è bello che qualcuno ci venga a dire che noi abbiamo questo diritto ad essere chi siamo. Si chiama riconoscimento, cioè significa: io ti do il permesso di esistere nella tua identità, in chi sei tu, non in quello che mi piacerebbe tu fossi o in quello che vorrei che tu fossi per me, perché tu per me devi diventare l'aspirina, devi diventare il Prozac, devi diventare l'Exotan di turno che mi dà la possibilità di stare meglio. E dunque, se noi ci rendiamo conto di questo, dovremmo renderci conto che il bisogno di essere amati e l'aspirazione ad amare occupano un posto centrale nella vita di ognuno di noi. Perché la soddisfazione o la frustrazione di questa aspirazione condizionano tutto il nostro sviluppo psicologico. Tutto il nostro sviluppo psicologico. Questo desiderio che abbiamo intrinseco di amare e di essere amati va a praticamente connotare i comportamenti, il modo di pensare, il mio modo di relazionarmi, il mio modo di partecipare al senso della vita delle persone e all'umanizzazione della mia vita. E quanto è vera sta roba qua? Quanto è vero che noi il più delle volte ci dobbiamo difendere da questo non essere stati amati, o siamo schiavi di un bisogno che è praticamente un bisogno di dipendenza affettiva, e per cui dipendiamo interamente, proprio completamente, cioè la nostra mente diventa plagiata, succube di persone che capiscono, il più delle volte neanche senza rendersene conto, che abbiamo questo disperato bisogno di affetto, di amore, e dunque, pur di ricevere questo amore, siamo disposti a fare qualsiasi cosa, a rinunciare alla nostra dignità, a rinunciare alla nostra libertà autorealizzativa, a rinunciare ad affermare il diritto ad esistere. Guardate che questo è proprio così, funziona proprio così. E dunque questa incapacità che noi abbiamo di amare, questa aspirazione che abbiamo ad amare, questo bisogno che abbiamo di essere amati, perché abbiamo proprio questo bisogno di sentire il calore. Insomma, siamo come quei fiori che aspettano all'alba quei delicati raggi del sole che tiepidamente arrivano e ci fanno aprire la vita. E quando un fiore si apre, dona tutta la sua bellezza, i suoi colori, la sua forma, i suoi profumi, dona tutto ciò che di più bello Dio ha messo in quel fiore. Perché siamo tutti dei meravigliosi fiori, davvero, siamo tutti delle persone che hanno un profumo, che hanno dei colori, che hanno un qualcosa di unico, unico. È sorprendente vedere che tutti, ad esempio, sorridiamo in modo diverso. Cioè il sorriso è identico, ma eppure ognuno di noi ha il suo modo di sorridere, come ognuno di noi ha il suo modo di ridere. È incredibile. Come siamo davvero così simili e diversi al tempo stesso. Per cui questo principio che c'è di uguaglianza da una parte, ma di diversità dall'altro, che è complementare, che è intrinseco in ogni essere umano. Ecco che allora da questo punto di vista non dimentichiamo, per concludere questa trasmissione, che abbiamo un altro grande desiderio, che è l'apertura alla trascendenza, cioè a una realtà più grande di noi, in un certo qual modo infinita e nello stesso tempo intima a sé. Infatti, tutti gli esseri umani aspirano a qualcosa che supera la loro realtà dell'ego. E la trascendenza e i valori che provengono con la trascendenza sono quelli che poi danno il senso della vita, danno una compiutezza, danno una visione che non è miope, ma è una visione che contempla tutto ciò che fa parte del creato. Quando allora dice: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che viene dal Signore. È vero, noi non viviamo di solo pane, cioè di materialità, non viviamo nemmeno solo per il nostro lavoro, che è importantissimo, che è una parte fondamentale del lavoro, e non viviamo solo per i nostri affetti più cari, come può essere il nostro partner, può essere nostra figlia, nostro figlio, può essere il nostro genitore, la nostra amica, il nostro amico, perché c'è una trascendenza, c'è una verticalità, ed è in questa verticalità che noi andiamo verso il cielo, guardiamo le stelle, ci innamoriamo dell'infinito, perché noi stessi fondamentalmente siamo parte di questo infinito e siamo come quel famoso pianoforte dagli 88 tasti da cui può provenire una musica infinita. E siamo così arrivati alla fine della 364esima puntata di Volersi Bene. Vi ringrazio di essere stati qui presenti e di aver condiviso questo viaggio. Vi ringrazio di cuore e il viaggio continua.